Buongiorno Maurizio.
Ciao a tutti e tutte.
Un buongiorno a te e con te questa mattina vogliamo parlare un attimo di Pride.
Ok, parliamo di Pride, una novità quest'anno, facciamo il Pride.
Attenzione,
il Pride torinese.
Sì, dal 2006 siamo alla nona edizione. Sì, quest'anno facciamo nuovamente il Pride e verrà il 28 giugno, che è anche la data, ovviamente non è casuale, visto che è la data in cui nel 69 insomma, ci furono le famose rivolte, moti, chiamiamoli come vogliamo, di Stonewall a New York. Quindi in qualche modo quest'anno il fatto anche che cadesse di sabato è stato un incentivo in più a fare il Pride e a farlo ovviamente in quel giorno, come tra l'altro avverrà un po' in anche in altre città d'Italia. Insomma, il 28 giugno è la data scelta da 6-7 città per fare il Pride, poi ce n'è stato quello di Roma il 7 la settimana scorsa, e poi a seguire ci saranno ancora Siracusa e Reggio Calabria dopo questa. Allora, invece, rispetto al Pride di Torino,
sì,
quest'anno lo slogan da cui possiamo partire poi per parlare un po' più approfonditamente di un tema che a noi come Moris quest'anno interessa di più, che è il tema appunto della disabilità e della sessualità.
Anche a noi interessa molto, te lo dico.
Okay,
comunque
okay, parliamo un po' di questo. lo slogan quest'anno è: la diversità è un diritto e l'uguaglianza è un dovere. È un po' un capovolgimento del fatto che spesso quando il movimento LGBT rivendica comunque in qualche modo dei diritti, poi gli viene risposto che comunque insieme ai diritti ci sono anche i doveri, e che insomma che i gay si assumano anche i doveri. In realtà la seconda parte dello slogan è un po' ironico, nel senso che per noi il dovere è il dovere delle istituzioni in qualche modo di trattare le persone allo stesso modo come la Costituzione dice. Questo rispetto alla seconda parte dello slogan, però a me personalmente interessa molto di più la prima parte dello slogan, cioè la diversità è un diritto, perché è una frase molto semplice, quasi banale, che in realtà permette poi insomma anche di riconoscersi alle varie persone, ai vari soggetti politici, di potersi riconoscere all'interno del Pride. Se guardiamo in qualche modo la parte organizzativa del coordinamento che sta, cioè del Moris che sta più vicino al coordinamento, quest'anno abbiamo un po' deciso che di riportare un po' sotto i riflettori il tema della transessualità, nel senso che visto che l'anno scorso c'è stata questa mezza porcheria del manuale diagnostico statistico per cui la transessualità non è stata tolta dalle malattie ma è stata spostata no, a piccoli passi l'hanno spostata,
sì,
praticamente con una parafilia, ecco, quindi non è una malattia ma quasi. E quest'anno dovrebbe,
sì, scusa, ti interrompo per chi ci ascolta, che magari tutti e tutte lo sanno, ma il manuale che hai citato è un manuale insomma di matrice di origine statunitense, nordamericana, anglosassone, insomma, che detta chi è malato e chi no, in particolare dal punto di vista psichiatrico, quindi categorizza tutto quello che è la normalità o quello che esce dalla normalità, e naturalmente la transessualità era assolutamente inserita come una forma di patologia grave, con un bel capitolo dedicato, scusami, lo dico solo perché magari il DSM, come tu l'hai citato giustamente per esteso, però non è chiaro che portata mondiale ha di potere medico e di medicalizzazione. Scusami.
Assolutamente, prego. Bene. Io delle volte do le robe per scontate che per me sono quasi il palo quotidiano.
Esatto, immagino.
Non ci dimentichiamo che fino al 72 ci stava dentro anche l'omosessualità.
Certo.
E nel 72 è uscita la egosintonica, cioè quella per le persone che se la vivono bene, mentre fino all'87 è rimasta la egodistonica, che sarebbe quella che le persone vivono male. Poi si sono accorti che non era che perché le persone le vivono male perché stanno male per problemi loro, stanno male perché c'è una società intorno che è omofoba. E quindi ha tolto anche la ego distonica da questo manuale, quindi per dire come anche la storia di questo, come dire, di ciò che definiamo o non definiamo patologia sia una storia abbastanza travagliata, complessa e spesso anche quasi ridicola,
sì, sì,
con gli occhi col senno del poi. Quindi uno dei motivi per cui come Moris abbiamo anche un po' insistito che si rifocalizzasse l'attenzione sul tema della transessualità è questa questione del DSM, ma anche la questione che in Senato c'è una proposta di legge da parte di lo giudice affinché finalmente in Italia si possa legiferare in modo tale che le persone transessuali possano decidere il cambio anagrafico senza la riattribuzione chirurgica del sesso. Quindi in qualche modo non ne discuteranno mai probabilmente questa roba, e se la discutono rischiano pure di fare qualche casino, di andare pure a rovinare la legge 164, ecco. Però, come dire, noi il nostro lavoro, tra virgolette, dobbiamo farlo, quindi in qualche modo.
Certo.
Focalizzare l'attenzione sulla transessualità vuol dire un po' accendere i riflettori su questi temi, perché in qualche modo a noi interessa molto il benessere e la salute, in questo senso quella reale, quella quotidiana, delle persone, e in particolare delle persone transessuali, che sono tra le peggio trattate nel mondo, direi, ecco. Sì. Non per fare vittimismo, però sappiamo benissimo la complessità della vita di una persona trans in un mondo così costruito, così come lo viviamo tutti i giorni.
Sì, appunto, come hai ben declinato, hai ben spiegato, tutte le diversità sono presenti, no? Cioè, l'attenzione rispetto alle persone transessuali è grande, ma insomma c'è un altro elemento che vale la pena di raccontare.
Sì, nel senso che, appunto, visto che noi come Morris in realtà poi alla fine siamo sempre abbastanza liquide, no? siamo un po' da per... Cioè, tra l'altro, dal punto di vista, che mi viene quasi ironicamente da dire, dal punto di vista poi pratico, anche in piazza siamo sempre un po' dappertutto, perché siamo complessi, abbiamo diverse identità, diverse componenti, eccetera. Quindi quest'anno da una parte cercheremo di seguire questa roba del carro del coordinamento, connotarlo in questo modo, eccetera, perché sicuramente se non investiamo energie noi su questa cosa, insomma, diventa difficile poi metterla in pratica. Dall'altra parte invece abbiamo promosso insieme almeno la cosa è nata attraverso una collaborazione tra noi, il laboratorio Sguardi sui Generis, e ovviamente è un percorso che è appena iniziato, diciamo da un mesetto, sì, forse neanche un mesetto, in realtà discuterne sì un mesetto, ma è un percorso appunto che nasce non specificatamente per la questione Pride, e anzi vuole essere proprio un percorso che va oltre e che in qualche modo anche coinvolga più realtà possibili, ed è l'approfondimento di un tema che tra l'altro è pochissimo dibattuto, che è il tema della disabilità e della sessualità in un'ottica queer, quindi anche in un'ottica un po' critica proprio rispetto ai temi specifici della disabilità. Quindi
sì,
in questo momento la riflessione è molto aperta, quindi io ho anche pochissimo le idee chiare personalmente su questo tema, perché è un po' la prima volta che mi avvicino in modo un po' serio, però il tema generale vuole essere, la domanda generale vuole essere: ma la disabilità è o può essere queer? Cioè, in qualche modo può essere vista come una marginalizzazione, come un elemento, come la punta dell'iceberg, ad esempio, di un pensiero egemonico di dominio dei corpi, piuttosto che appunto, e rientra ovviamente un po' tutto il tema della disabilità, il tema sicuramente della patologizzazione, no? Di cui parlavamo appunto prima, no? In
sì,
cui
sì,
anche la sessualità non eterosessuale, in qualche modo per anni, e ancora oggi c'è ancora un po' un eco, è stata relegata. Quindi in qualche modo cerchiamo di analizzare un po' tutte queste interconnessioni per poter anche uscire dall'idea che le persone disabili anzitutto o non hanno una sessualità, mediamente il rischio è che non ci si pensi che anche le persone disabili, soprattutto se sono disabili fisiche, no?
Sì, assolutamente.
Hanno degli impedimenti anche corporei, eccetera, abbiano una sessualità. Se ce l'hanno, è una sessualità in qualche modo un po' che bisogna un po' elemosinargliela, no? Concedergliela, quindi una sessualità un po' passiva, no? Di per poverini, poverine. Ma sì, vediamo che cosa possiamo fare. Invece le persone disabili spesso e volentieri vogliono e sono attive anche rispetto a quel che concerne il tema della sessualità. Io per il momento mi fermerei qui, perché magari voi voglio chiedere qualcosa e io rischio di parlare sempre.
A me sembrava molto interessante la riflessione che così facciamo, abbiamo già parlato insieme, che tu citavi del come dire, occuparsi anche di questo, comunque accoglierlo, includerlo dentro una riflessione grande, molto complessa come quella della sessualità, del controllo dei corpi, della medicalizzazione dei corpi, insomma di tutto il potere che viene esercitato su questo, dal punto di vista proprio, cioè prendendolo dal punto di vista LGBTQ, insomma tutte i pezzi, perché come appunto dicevamo non oggi ma quando parlavamo ieri, preparavamo un po' l'approfondimento di oggi, hai menzionato quanto invece la sessualità gay è invece molto come dire visibile, o comunque sempre stata molto visibilizzata e quasi estremizzata, insomma, quindi mi sembra importante che queste sessualità vengano in qualche modo invece messe dentro un margine che non vuole più essere tale, ma appunto esiste anche quella sessualità lì che non è visibile, come la sessualità delle persone gay di un tempo non era così, forse cioè era rappresentata in modo estremo, ma forse non era così solo ipersessuata, non so come sì, spiegare.
Sì, nel senso che ecco, questo era un tema, ad esempio, che durante la discussione l'altra volta è emerso, no? Allora, che piani di sovrapposizione anche bizzarri ci possono essere tra le persone disabili, che appunto alle quali spesso le si pensa come assenti di sessualità, sì, generalmente. E invece, ad esempio, tutto il portato di cui parlavi tu, no? Storico, culturale, per cui i gay sono
copano come dei ricci,
esatto, compulsivamente non riescono di tutti gli angoli,
è una roba che tra l'altro a me personalmente non è che dia particolarmente fastidio, è una roba anche abbastanza positiva, però no, c'è questa idea che in qualche modo è esattamente l'opposto.
Certo.
Invece del fatto che, proprio ragionando un po' per semplificare, no? Che invece le persone disabili a sessualità non ce l'hanno, figuriamoci con tutti i problemi che hanno se dobbiamo stare dietro a quel problema lì.
Figuriamoci se sono anche lesbiche.
Sì, figuriamoci anche lesbiche. Sì, però visto che questa cosa della sessualità compulsiva è soprattutto dei gay, il conflitto, no? Il contrasto più forte è tra i gay super sessuale e invece il disabile maschio, che figuriamoci se poi appunto poi tutto il discorso sulla sessualità lesbica praticamente insomma per anni considerata assente, inutile, perché figurati in assenza di un uomo come fanno le donne,
certo,
che fanno. Quindi insomma tutto questo intreccio molto, molto interessante,
variegatissimo,
sì, e che in realtà appunto è una discussione molto aperta. Noi vorremmo invitare comunque chi è interessato e chi è interessato a seguire questo percorso appunto a farlo con noi. Un altro tema, ad esempio, che mi ha messo l'altra volta molto interessante è quella dell'estetica del corpo.
Sì, infatti volevo arrivare lì, no? Questa idea che comunque la sessualità può essere vissuta e deve essere vissuta e viene rappresentata solitamente attraverso bei corpi comunque, no? Quindi da questo punto di vista è negata completamente la sessualità di chi invece è portatore di una disabilità, in particolar modo fisica, e quindi non sta nei canoni estetici di bellezza.
E tanto più che le persone disabili anche in questo caso sono un indicatore, perché sono tanti corpi non disabili che però non sono coerenti con questo modello di iperbellezza, no?
Sì, pensiamo anche solo alle persone obese.
Sì, ma guardiamoci anche noi stessi e noi stesse, non è che siamo proprio delle, come dire, no? Cioè non finiremo mai su una copertina di un giornale.
Ma come, Mauri, sei così carino?
Ma no, se poi a me non me ne frega niente, voglio dire, nel senso che non è che penso, però c'è gente che se la vive proprio male, questo fatto di non rientrare in un canone, no? Estetico, di iperperfezione, no? Lo dicevo noi stessi e noi stessi, lo so che siamo strafighe, però lo dicevo così un po' per provocarci.
Finta modestia.
Un altro tema anche che è emerso, che vorremmo approfondire, adesso magari non tanto nell'incontro di mercoledì, che sarà più indirizzato a una discussione politica su come essere presenti al Pride, e poi a cui seguirà nei giorni a seguire dal 18 al 28 le questioni anche pratiche e organizzative, però vorremmo anche approfondire ad esempio tutto il tema della produzione e riproduzione, la riproduzione dei corpi utili alla produzione e al lavoro. Ecco, la disabilità ci apre una serie di interrogativi pazzeschi rispetto a questo, no? Quindi certo, forse la sessualità non è neanche considerata perché c'è la paura inconscia che chissà che cosa nasca, tra virgolette, nella sessualità riproduttiva. E quindi se per caso due persone disabili o una persona mettono al mondo dei figli, ma come saranno disabili anche loro? Qui ovviamente qui rientra la varietà di disabilità che ci sono, ecco, alcune ovviamente non è che passano geneticamente, rischiano di passare geneticamente, certo, però c'è un po' l'interrogativo, no? E poi chi si prende cura dei figli? E anche questo è un tema, ad esempio, che riguarda molto le coppie gay e lesbiche, no? Sull'educazione dei figli, quindi sono le persone disabili adatte a educare i figli e le figlie, e tutto il tema poi dei corpi utili al lavoro e insomma utili alla società, che quindi se non sono utili alla società sono inutili in toto.
Certo.
Quindi, insomma, una serie di riflessioni molto interessanti.
Sì, nello scorso incontro era uscito anche da parte di tra virgolette addetti al lavoro, no? Una sorta di impreparazione nell'affrontare il confronto proprio con il disabile, di cui magari della sua sessualità non parla o di cui magari parla, ma insomma c'era un po' una difficoltà di intervento da parte, non lo so, di educatori che si relazionano con i disabili quotidianamente.
Sì, questo è un altro grande tema, ad esempio il tema della formazione degli operatori e delle operatrici che lavorano un po' in tutti i campi, e in questo campo ovviamente, visto che stiamo parlando di questo, l'altra sera nell'incontro del 4 giugno è emersa proprio questa cosa, ed è emersa anche un'altra cosa che, senza voler colpevolizzare nessuno, però se non hai un'abitudine a riflettere sulla sessualità, l'idea che può passare e che quindi può impedire anche la comunicazione con le persone disabili su questo tema, è che noi diamo per scontato che le persone siano eterosessuali rispetto all'orientamento sessuale, no? E quindi in qualche modo rischiamo di approcciarci a loro in questo modo, no? Facendo la domanda a un ragazzo se ma non hai mai avuto una fidanzata, ad esempio, no?
Certo.
Che è un modo perché se tu poi hai di fronte invece una persona disabile omosessuale, come dire, in qualche modo crea una difficoltà di comunicazione. Quindi anche l'idea di fare formazione, tra virgolette, semplicemente per uscire dall'eteronormatività che spesso è infiltrato nella nostra testa, no? E quindi porsi di fronte a questa questione della sessualità disabile in modo neutro, e c'è la possibilità semplicemente modificando il linguaggio, no? Non è che è una roba impossibile da fare, potrebbe essere già un buon passo, perché nel caso che veniva raccontato quella sera, appunto, la domanda era stata proprio questa, e chi ce lo dice che il ragazzo abbia avuto una resistenza perché magari invece non si è riconosciuto in quella domanda? Magari no, ma magari anche sì, e magari non è nel caso di questo ragazzo, ma nel caso di qualche altra ragazza o ragazzo che si aspetta un'altra domanda, probabilmente per poter rispondere.
Sì, sì, penso che anche quello che hai centrato, insomma, la difficoltà di parlare di sessualità è centrale comunque in qualunque riflessione, ma penso in questo ancora di più. Io penso che ci sia una difficoltà incredibile a tematizzare la sessualità e la libertà nella costruzione di quello che è il sesso, perché è una costruzione culturale come molte altre cose, è una difficoltà enorme, e poi dal linguaggio, come ben sappiamo, si costruisce altro, no? Se si parte,
assolutamente sì, direi che fondamentale in tutti i contesti e ovviamente può fondamentale anche in questo. Infatti una delle idee di questo percorso poi dal prossimo autunno di parlare anche di fare formazione con le realtà che si occupano di disabilità e che in qualche modo sono interessate a farlo. Noi in qualche modo nel nostro piccolo come Moris abbiamo già in parte iniziato un lavoro di formazione con alcuni operatori e operatrici dell'Istituto Sordi, ad esempio, no? Che ci ha contattato attraverso dei contatti personali, ci avevano contattati perché erano interessati a fare un corso di formazione, un piccolo corso l'abbiamo fatto, però ovviamente anche qua il campo è ampio e ovviamente noi lavoriamo con chi si propone, non è che possiamo obbligare, no?
Certo.
Le strutture però a lavorare con alcune strutture più sensibili a questo tema, che magari si sono avvicinate a questo percorso, potrebbe essere un primo passo. Poi il lavoro da fare è enorme e sicuramente non riusciremo a farlo tutto da soli e da sole, no? Però insomma ci proviamo, qualcosa facciamo.
Benissimo, allora ricordiamo prima di mischiarci liquidamente nel Pride torinese del 28 giugno.
Sì, l'appuntamento di questo mercoledì,
l'altro sì, appuntamento.
L'appuntamento del 28 giugno del Pride è in piazza, non mi ricordo mai, 18 dicembre.
Sì, alle 15.30.
Scusa, 15.30. Mercoledì sera, via Stampatori 10, ci vediamo invece alle 20.30 per proseguire questa discussione e capire un po' cosa ci interessa politicamente portare al Pride all'interno di questo tema, di questo piccolo spezzino, chiamiamolo spezzino, uno spezzino spezzone.
Benissimo.
Se è interessata, benvenga, le porte sono aperte. Non suonare Morris perché ci hanno bruciato i citofoni, lasceremo la porta aperta. Sì, hanno bruciato tutti i citofoni di via Stampatori una notte, ci sono divertiti. Quindi non si può suonare, però la porta sarà aperta, nel cortile ci siamo.
Benissimo.
Bene. Ok, ti ringraziamo allora, a presto.
Grazie, buona giornata.
Ciao.